sua vita fosse proibito raccontarle. Il suo fu un destino crudele e senza fasti. E se non fosse accaduta, non saremmo stati capaci di raccontarla, la sua storia. Ma visto che avvenne, non c'è modo di ignorarla. Ecco, questo fatto di non poter ignorare l'avvenimento, ciò che avviene, rivela tutto il senso del mistero umano che accade e della libertà che assume tragici e possibili volti invece di attesa e di speranza, come lui sempre testimonia in ogni suo romanzo. Protagonista appunto di questo libro è Filippo Kraus, ultimo genito di una famiglia di borghesi ebrei dell'est, che sfugge allo sterminio e che è abbandonata. È un po' ritardata questa ragazza, ma non faccio cenno ulteriore per non sottrarre la lettura. E paesaggio con bambini è questo vagare per le terre devastate dalla guerra, prima di cercare rifugio in Israele. Di nascita incerta, frutto di una commissione, eppure è viva, avanza nella storia, guarda appunto il paesaggio, come compare nel titolo, captando e percependo i segni che poi si svolgono nell'umano comportamento, i segni del tempo, delle stelle, di questa solitudine immensa in cui viene a trovarsi, grandi immagini del tutt'uno, che è il mondo e dell'unità dell'esistenza, e poi il paesaggio umano che la sfiora, che la invade, la memoria che la tocca. Sì, è molto giovane, è l'immagine di quel bambino che abbiamo imparato mentre ha iniziato a leggere l'arte, che ha imparato ad essere quella figura che si affaccia come capacità di infinito, di bontà, di adorazione. Non è più infantile, ma è già un giovane, è l'inizio del giovane, quindi è la verità del giovane. E mi diceva oggi appunto che Zilio è l'immagine dell'innocenza, è come un simbolo, infatti il suo romanzo, seppur fatto di realtà, è come un grande simbolo, ci sono degli echi dove tutto il tempo sembra racchiuso nella vicenda di una persona, ma pensate è proprio così per la vita di ognuno. E questa è la commozione che sale leggendo anche questo libro. E questa bambina rappresenta naturalmente anche i sopravvissuti, si può dire. In un'intervista comparsa oggi, adesso dice che questa bambina possiede qualcosa che gli altri non possiedono, che è poi la sua innocenza. Lei non sembra capire troppo, non pensare troppo a quello che accade, a volte non riesce a capirlo. E questo la mette quasi al riparo della disperazione. Cioè io riesce a essere se stesso se sta vicino a se stesso, al suo mondo vero, se non abbandona esattamente questa memoria di sé. Le persone sono anche crudeli con lei, ma lei non piange, non maledice, non protesta, assorbe l'umiliazione, ma non è una persona mai umiliata. E alla fine dunque ha la forza per superare quello che le è successo. Un lettore mi riferiva poco fa, perché diceva che il Zilio è l'immagine di un Cristo moderno. Inevitabile infatti porsi la domanda del Salmo 8, credo, che cos'è l'uomo? Perché te ne ricordi, il figlio dell'uomo perché te ne curi, eppure l'hai fatto poco meno degli angeli. O quell'altra frase del Nuovo Testamento che dice che dà all'uomo in cambio di se stesso. Ecco, questo io adorabile cammina nella storia, e questo romanzo ne è un ulteriore grande segno, un grande scenario. Sì, la memoria ha anche un ritardo, come dicevo, nella sua capacità visiva, mentale, ma vive nel senso del reale, ed è capace di vedere, come è stato capace lui e come ci testimonia, di vedere dentro la natura anche della crudeltà, una natura diversa, e a poter dire c'è, è riscontrabile, non è anche su Basilica Rossman, quella volontà dell'io dell'uomo, che seppur con tutte le scienze vogliamo cercare dove sia questo uomo, per mettere gli occhi da una parte, le mani da un'altra, non lo troviamo l'uomo, ecco, in quel nucleo di libertà assoluta e di desiderio totale di cui è fatto io. Dunque questo ci introduce alle parole che questa sera lui ha voluto preparare per noi tutti in una lezione magistrale, se non una lezione, e portare un contributo al tema che abbiamo suggerito insieme agli amici di Wanda, della memoria e della parola, così dire lui, ma come speranza per il futuro, appunto, si affaccia questo tema della memoria, non solo un ricordo devoto, un ricordo custodito, un segreto, ma come un riconoscimento in qualcosa che tiene nel presente. Ecco, lui la parola, poi avremo possibilità di rivolgere qualche domanda e poi ascoltare alla fine una lettura di questo nuovo libro. Grazie.
You know, you will make passages here.
Good evening, ladies and gentlemen. It's a pity that I cannot speak with you in your language, Italian, a lovely language, a melodic language, I love it very much. What can I do? My topic this evening is memory and beyond memory. Memory is a marvelous instrument of the soul, which joins us to what it is near and far. Were it not for memory, the scope of our lives would be very restricted, limited to a certain place and time. To sit and remember means to live ourselves, if only for moments, down to the root, to hidden childhood.
Innanzitutto buonasera a tutti, mi dispiace, è un peccato che io non possa questa sera parlare la vostra bellissima lingua, l'italiano, è una lingua che peraltro amo molto. L'argomento della mia presentazione di questa sera è la memoria e oltre. La memoria è uno strabiliante strumento dell'anima che ci mette in comunicazione con ciò che è vicino e ciò che è lontano. Se non fosse per i ricordi, il perimetro della nostra vita sarebbe ridotto di molto, confinato a un certo luogo e momento. Fermarsi a ricordare significa vivere se stessi, fosse anche a tratti, fino alla radice, all'infanzia remota.
We do not remember everything. Some sights of our past, including pleasant and significant ones, escape our memory for some reason. Nevertheless, a great deal is stored up in the marvelous chest that we call memory.
È pur vero che non ricordiamo tutto. Ci sono immagini del passato, magari anche belle e significative, che chissà perché ci sfuggono dalla memoria. Ciononostante, è molto quel che resta riposto nella scatola magica che chiamiamo memoria.
The years of our lives are stored in our memory, layer upon layer. And if you don't flee from yourself, they will be revealed to you, either in fragments or extensively. And you are no longer an isolated person, but rather surrounded by friends, people you love, who are living with us or who have passed away.
Nella nostra memoria gli anni della vita si conservano l'uno sull'altro, strato dopo strato, e se non si è fra coloro che fuggono da se stessi, questi tornano a noi, frammentariamente o per esteso. In tal modo non si è più soli e isolati, bensì circondati da amici, persone care ancora fra noi oppure scomparse.
In my childhood I used to lie in bed and see clearly the place where I had been during my summer vacation. Memory also shows you what is distant in years with great clarity, and sometimes in its smallest details, and sometimes it strips away the trivial details and give you only the essence.
Da bambino, quando ero sveglio a letto, rivedevo nitidamente i luoghi in cui ero stato in vacanza l'estate. La memoria ti mostra anche cose lontane negli anni con grande chiarezza, a volte nei minimi dettagli. A volte espunge ciò che non conta e ti offre solo la sostanza.
We remember in pictures, and sometimes we remember in sounds and smells. In my childhood, during the long summer vacation, we used to walk in the forest, gather mushrooms and berries and other wild fruit, swim in little lakes and observe the colorful birds. But my strongest memory from those childhood times is of the nights. The nights were full of color and sounds. My grandparents used to cook plum jam and copper kettles. Plums and golden kettles, before they were boiled, was astonishingly beautiful. After the foaming boil, the sweet fragrances, the fierce fire. Those vacations in the Carpathian have kept me company all my life. Every time my spirit sink, or life tastes sour in my mouth, I open the window of memory, and once again I'm with my young parents, walking with them in a primal landscape, sitting and resting with them at the foot of a tree.
Noi ricordiamo per immagini, trattenendo talvolta i suoni e i profumi. Da bambino trascorrevo le lunghe vacanze estive dai nonni. Si facevano passeggiate nei boschi, si raccoglievano funghi, fragoline e altri frutti selvatici. Si faceva il bagno nei laghetti, si osservavano gli uccelli variopinti. Eppure i ricordi più intensi di quei tempi dell'infanzia sono per me le notti. Le notti, sì, erano piene di colori e suoni. I nonni cuocevano la confettura dentro marmitte di rame. L'immagine delle nere susine nei calderoni dorati, prima che bollissero, era straordinariamente bella. E poi venivano il bollore schiumoso, i profumi dolci, il fuoco alto. Le vacanze nei Carpati mi hanno sempre accompagnato per tutta la vita. Ogni volta che sono di cattivo umore o amareggiato, apro lo scrigno dei ricordi e mi ritrovo con i miei genitori da giovani, a solcare insieme a loro quel paesaggio delle origini, noi tre seduti a riposare ai piedi di un albero.
Not everything was rosy in those times of creation. There were some frights of dreadful sights. such as the peasant who was pulling his cow with a thick rope. But with all the strength, the cow refused to move. Lashes did not good. The cow apparently sensed where she was being led and stubbornly stood her ground. Finally, the peasant took out an axe out of his sheath. My parents, seeing the peasant's rage and his extension, grabbed me and pulled me away from there, so I wouldn't see the horror. I didn't see the slaughter, but I sometimes hear the dreadful mooing of the cow to this very day.
Agli albori della creazione, però, non era tutto roseo. Venivano anche soprassalti di paura o scene spaventose, come quel contadino che tirava la sua vacca con una spessa fune e l'animale non ne voleva sapere di muoversi. A nulla erano servite le frustate. La vacca sapeva perfettamente dove colui l'avrebbe condotta e restava ostinatamente ferma lì dov'era. Alla fine il contadino aveva estratto l'ascia dalla custodia. Vista la furia di quell'uomo e le sue intenzioni, i miei genitori mi avevano preso e allontanato di lì, affinché non assistessi all'orrore. Non vidi mentre la scannava, ma il muggito disperato della vacca mi capita ancora oggi di sentirlo.
Memory repeatedly tells us that what once existed is not lost, that it is preserved within us. We can see it and contact it. For a person who believes in life after death, memory strengthens that faith. But for a person who was born in the hollow space of secularity, memory is perhaps the only way to feel a little bit that our existence is more than fragmentary present. We bear words within us that nourish our lives openly and in secret.
La memoria, insomma, ci ripete che quel che è stato non è perduto. Sta dentro di noi, possiamo vederlo, comunicare con esso. Il credente, che ha fede in una vita dopo la morte, trova nei ricordi un rinforzo alla sua convinzione. Ma per colui che nasce in un contesto di laicità, la memoria è forse l'unica via per sentire, seppure in limitata misura, che la nostra esistenza non è solo un'esperienza frammentaria. Portiamo infatti dentro di noi mondi passati che alimentano la nostra vita, palesemente e in segreto.
Memory refuses to accept death as a final parting. In the expanses of memory, the people we were close to still live. Sometimes their lives are so full of vitality that we can feel them as we felt them before they left us.
La memoria non ne vuole sapere di considerare la morte come un congedo definitivo. Nella geografia dei ricordi vivono coloro che ci sono stati vicini e talvolta quella loro esistenza è così vivida che riusciamo a percepirli come quando erano ancora fra noi.
The Second World War broke out and in 1941 my mother was murdered and I was separated from my father. I I managed to run away from the camp, and I wandered from village to village. In the end, the Ukrainian underworld adopted me. The cherished child, the only son from a comfortable, cultured home, was cast into the world of crime, and I had to cope with it day after day.
Scoppiò la seconda guerra mondiale e nel 1941 mia madre venne uccisa. Io fui separato da mio padre. Riuscii a scappare dal campo di concentramento e presi a vagare per le campagne. Alla fine venne adottato dalla malavita ucraina. Il bambino viziato, figlio unico, nato e cresciuto in un ambiente colto e benestante, si trovò precipitato in quel sottobosco illegale, con cui ebbi a misurarmi giorno per giorno.
What saved me from the destruction of my soul was memory. My parents and my grandparents' house in the Carpathians did not fade from my eyes during the entire war. I saw them by day and by night. I kept saying to myself, if I see them with such clarity, that means they are alive, and soon they will come and visit me.
A salvarmi dalla devastazione interiore è stata proprio la memoria. I miei genitori e la casa dei nonni nei Carpazi mi sono rimasti dentro gli occhi per tutto il periodo della guerra. Li ritrovavo giorno e notte, continuando a ripetermi, se li vedo con tanta chiarezza, allora significa che sono vivi e che presto torneranno da me.
Memory remembers things, if one may say so, in detail. It can be astonishingly reliable. In my childhood, before winter came, our household servants used to install the double windows, and they would put flower pots filled with sand in the space between the pans and plant paper flowers in them. That installation, which was repeated every year, would move me. I would sit and look at the flowers. And even today, when I am far from those years, the magic has not faded. At the sight of the double windows, my mother used to say, "No, we shall be warm during the winter." And the sound of her voice comes back and echoes in my ears and brings the grace of her movements to my eyes. Memory won't let the details go, but sometimes I feel sorry because some of precious sights have faded slightly and remain fragmentary with me.
La memoria ricorda, se così si può dire, i minimi particolari. È sorprendentemente affidabile. Quando ero piccolo, con l'approssimarsi dell'inverno, le nostre domestiche installavano le doppie finestre e nell'interstizio fra una e l'altra restavano degli stretti davanzali riempiti di sabbia, in cui piantavano dei fiori di carta. Questa operazione, che si ripeteva puntualmente ogni anno, mi emozionava. Restavo seduto a guardare i fiori e a distanza di così tanti anni l'incanto non si è ancora dissolto. Alla vista delle doppie finestre, mamma diceva sempre: ecco, così staremo caldi quest'inverno. E il timbro della sua voce torna alle mie orecchie come un eco, riportandomi anche la grazia dei suoi gesti. La memoria non rinuncia ai particolari. Di tanto in tanto mi rincresce che alcune preziose immagini siano un poco sbiadite, mentre di altre siano rimasti solo frammenti.
The Second World War was one of the cruelest wars in human history. And for Jewish people it was the cruelest. A third of Jewish people was wiped out. Every Jew who was in a ghetto or in a concentration camp and survived the war bears dozens, if not hundreds, of pictures of death in his memory. What can he do with them? Contemplate them, embrace them, identify with them, try to recall the faces of the killers in order to hate them.
La Seconda Guerra Mondiale è stato uno dei conflitti più cruenti che l'umanità abbia mai conosciuto, e per gli ebrei certamente il peggiore. Un terzo del popolo ebraico è stato sterminato. Ogni ebreo sopravvissuto alla guerra, al ghetto e al campo di concentramento, serba nella memoria decine, se non centinaia, di immagini che hanno per segno la morte. Che fare di queste immagini? Contemplarle? Adottarle? Identificarsi con esse, tentando di tenere a mente i volti degli assassini per odiarli?
The truth must be told. It's impossible to live in the presence of those sights over the years. We can barely absorb the death of a single person, certainly not the death of dozens or hundreds. Whoever survived the Holocaust represses the memory. It's almost a necessity in order to live. No wonder Holocaust survivors transmitted so little of their Holocaust experience to their children. What should they transmit? Horrors and more horrors.
Bisogna ammettere la verità. Non si può vivere per molti anni scortati da immagini del genere. Facciamo fatica a comprendere la morte anche solo di una persona. Come potremmo conservare dentro di noi quella di decine, centinaia? Chi è sopravvissuto alla Shoah tiene lontana quella memoria e quasi deve scappare per vivere. Non è affatto strano che i sopravvissuti abbiano trasmesso ai propri figli ben poco di quella loro esperienza di morte. Che cosa avevano da comunicare? Orrore e ancora orrore.
This marvelous instrument that we call memory, which brings us the most precious and significant moments of life. For Holocaust survivor, it would be better for memory not to remember. That is one side of the problem. Years ago, a friend of mine, a Holocaust survivor, told me that he couldn't sleep at night because every night the same images of death visited him. I didn't know what to say to him. I sat in silence at his side. After that silence, he went on to say, imagine if I couldn't remember those images of death, if they were erased from my mind. What would I be? less than an insect. It is a privilege that those tormented dead people appear in my memory. They make me more than a person who refuses to remember what the murderers did, how much the victim were tormented. My insomnia ultimately preserves my humanity. That is the second sight.
Questo magico strumento che è la memoria, capace di restituirci i momenti più preziosi e significativi della nostra vita, per i sopravvissuti alla Shoah sarebbe meglio se non trattenesse nulla. E questo è un altro aspetto, è un aspetto del problema. Anni fa un mio amico, un sopravvissuto alla Shoah, andava dicendo che non riusciva a dormire perché puntualmente ogni notte lo visitavano quelle immagini di morte. E io non sapevo proprio cosa rispondergli. Me ne stavo muto al suo fianco. Lui taceva per un po' e alla fine aggiungeva: prova a immaginare però se non ricordassi nulla di quell'orrore, se tutte quelle immagini si cancellassero dalla mia testa. Che cosa sarei? Meno di un insetto. È un diritto questo che i morti torturati rivendicano dalla mia memoria. Loro mi sottraggono a quel consesso umano che si rifiuta di ricordare il male fatto dai persecutori, i tormenti subiti dalle vittime. In fin dei conti, la mia insonnia è una garanzia di umanità. E questo è l'altro aspetto della questione.
It is difficult to contemplate the images of the Holocaust. If, as the title of Primo Levi's book says, this is a man, what meaning does life have? In the early 20th century, Freud already argued that human culture is a sin coating beneath which demons and monsters sprawl. In that sense, Freud was a prophet in his generation. Not many years passed before his prophecy about the nature of man was entirely fulfilled.
È difficile osservare le immagini della Shoah. Se questo è l'uomo, parafrasando il titolo di Primo Levi, che senso ha la vita? Già all'inizio del XX secolo, Freud sosteneva che la civiltà umana è una sottile copertura sotto la quale brulicano demoni e mostri. Sotto questo punto di vista, Freud a suo tempo è stato davvero un profeta. Pochi anni dopo queste considerazioni sulla natura umana, ecco avverarsi in pieno la sua visione.
During the Holocaust, we saw the beast of prey within man. The victim emerged injured in body and soul. It is no wonder that after such an experience, the victim loses his faith in mankind. What saved the Holocaust survivors from absolute pessimism and loss of faith in man is the small light that was revealed to them in the absolute darkness. What am I referring to? Every survivor was saved because a person who in the bitterest moments of despair offered him a word of encouragement. Someone else reached a hand out when he collapsed and could no longer stand on his feet. And yet another offered him a piece of his bread ration. Not to mention those who gave shelter to the persecuted, who hid them in an attic, often of great danger to themselves.
those people, those angels who appeared when darkness covered heaven and earth, restored not only life, but also faith in mankind. In the memory of every Holocaust survivor, there remain not only monstrous people who sought to devour him, but also the hands that offered him a cup of water, a look of sympathy. In time the victim could say, even in the dreadful darkness, I saw people who did not lose their humanity.
Con la Shoah abbiamo visto la belva che sta annidata nell'uomo. Le vittime ne sono uscite lese nel corpo e nell'anima. Nulla di strano che dopo un'esperienza del genere chi l'ha sofferta perda fiducia nell'uomo. Ma ciò che ha salvato i sopravvissuti dal pessimismo assoluto e dalla perdita totale della fiducia nell'uomo è il barlume di luce intravisto in quella fitta tenebra. Che cosa intendo dire? Che chi è scampato deve la vita a qualcuno che nei momenti più disperati e tragici è stato capace di rivolgergli una parola di conforto, gli ha teso una mano quando è caduto e non riusciva a tenersi in piedi, gli ha offerto un tozzo di pane togliendoselo dalla bocca. Per non parlare di coloro che hanno nascosto i perseguitati, che li hanno tenuti nascosti nelle loro soffitte, il più delle volte correndo loro stessi un grave pericolo. Queste persone, questi angeli apparsi nell'ora in cui la tenebra copriva cielo e terra, gli hanno ridato non soltanto la vita, ma anche la fiducia nell'uomo. Nella memoria di ogni sopravvissuto alla Shoah sono osservati non solo i mostri ansiosi di divorarlo, ma anche le mani tese in soccorso, gli sguardi solidali. A posteriori, la vittima può dunque dire, sì, persino nella tenebra più cupa ho trovato chi non aveva perduto la propria umanità.
On the ship on my way to Israel in 46, we were all orphaned. For most of us had lost our families. How does one continue to live a meaningful life after such a massacre? Many of us understood that after such a defeat of humanity, one must not return to ordinary life, to normal life. To adapt once more to normal life would be shameful, if not a crime.
Sulla nave che mi conduceva in terra di Israele nel 1946 eravamo tutti orfani. La maggior parte di noi aveva infatti perso tutta la propria famiglia. Come si fa a continuare a vivere una vita sensata dopo un massacro del genere? Capivamo bene che dopo una tale disfatta dell'uomo non ci sarebbe stato possibile tornare a un'esistenza banale, comune. Assuefarsi la normalità sarebbe stata una vergogna, se non un crimine.
I already saw the first signs of this on the ship to Israel. A woman, a veterinarian, a Holocaust survivor, found two sick dogs on her way to the ship. She adopted them and took care of them during the whole trip. And her great hope was to establish an animal hospital in Israel. That was how she saw her future there. And many people spoke about egalitarian society, where both the individual and the collective would be perfected.
the kibbutzim were then the pride of the nation. A community without private property. Everyone contributed according to their ability and received according to their need. Many young survivors joined the kibbutz movement. Some of the survivors were also religious people who kept saying, "Man has disappointed us. We mustn't depend on men. Only Jews, those who have fear of God in their hearts, will not lose his image."
Le prime scoperte in tal senso le fece ancora sulla nave che li portava in terra di Israele. C'era una veterinaria, una sopravvissuta, che sulla via per imbarcarsi aveva trovato due cani malati. Li aveva presi con sé e li aveva curati per tutto il viaggio. La sua grande aspirazione era quella di creare un ospedale veterinario in Israele. Così vedeva il futuro. Molti parlavano della società fondata su quei principi egalitari con cui tanto l'individuo quanto la collettività si sarebbero rigenerati. I kibbutz erano l'orgoglio della nazione, il modello di una comunità dove non esisteva la proprietà privata. L'individuo contribuiva secondo le proprie possibilità e riceveva secondo i propri bisogni. Molti giovani sopravvissuti alla Shoah aderirono al movimento kibbutzistico. Tra i sopravvissuti si annoveravano anche dei religiosi, che tornarono dicendo: "L'uomo ci ha delusi, guai a confidare in lui. Solo chi ha timore di Dio nel cuore non perde la sua immagine e somiglianza."
I swore then in my heart that I would preserve the memory of my parents and grandparents, with whom I had lived until the age of 9 years. With all my might, my parents fostered love of books in me, love of classical music, theater, nature, and humanity. If my parents gave me their humanistic world, my grandparents, it was fun I spent the long summer vacation, transmitted their restraint, country piety to me. They planted their faith in me, which was embodied not in words about faith or moral preaching, but in wondrous silence. Their quiet stance, full of love for every being, appears before my eyes every time I'm discouraged with myself and the society around me. Over the years I have discovered how deeply I remember them, how much they are part of me. My family was not large, but it contained all the human and ideological components of modern Jewish society. Country folk and city people, worshippers of God, communists, those who denied their Jewish origins, and those who converted. Until the age of 9, I lived with them. I didn't know how fully my memory had absorbed them. Now, as I sit at my writing desk, they come back to life and stand at my side, as if we had never been separated.
E io allora giurai a me stesso che avrei custodito con tutte le mie forze il ricordo dei miei genitori e dei nonni, con cui avevo vissuto fino ai 9 anni. I miei genitori mi avevano infuso l'amore per la letteratura, la musica classica, il teatro, la natura e l'essere umano, mentre loro mi avevano educato secondo i principi umanistici. I nonni invece, con i quali trascorrevo le lunghe vacanze estive, mi avevano trasmesso una religiosità composta, alla buona. Mi avevano trasmesso una fede che consisteva non tanto in discorsi teologici o in lezioni morali, quanto soprattutto in un silenzio meravigliato. La loro pacatezza, colma d'amore per tutti gli esseri viventi, ce l'ho ancora davanti agli occhi ogni volta che mi dispero per me stesso e per la società che mi circonda. Col passare degli anni ho scoperto quanto profondamente ancora li ricordi, quanto siano ancora parte di me. La mia non era una grande famiglia, eppure portava in sé tutti gli elementi umani e ideologici della società ebraica. Gente di campagna e di città, pii religiosi, comunisti, alcuni indifferenti alla propria origine ebraica, altri addirittura convertiti. Fino ai 9 anni ho vissuto in questo ambiente senza sapere quanto la mia memoria lo stesse trattenendo. Ora che sono qui, alla mia scrivania, tornano alla vita e mi stanno accanto, come se non mi fossi mai congedato da loro.
As a criminal, because you are
have seen so many terrible things. You have seen so many terrible people. So much evil. By not living it, by not being part of it, it is somewhere a crime. And as I told you, my friend said that his not sleeping in the night is his humanity. Because in the night, when he cannot sleep, he sees his friends, his family who perished. So, we have always, the survivors, but a bit more than the survivors, we have to find the real balance between somewhere not to look permanently into the sites of the Holocaust, and then to remember fully what happened there.
Innanzitutto grazie della domanda. Naturalmente non si può ricordare su base quotidiana, giorno per giorno, quelle che sono le immagini dell'Olocausto, sarebbe decisamente impossibile. Infatti ogni sopravvissuto, e anch'io da bambino, come sopravvissuto quando ero bambino, conservo nella mia memoria decine, anzi centinaia di immagini terribili. Com'è possibile convivere con queste immagini? Ma d'altra parte, come appunto ho detto, se si finisce per dimenticare quello che è accaduto, ci si sente in un certo senso alla stregua di un criminale, perché si sono viste così tante cose terribili, si sono conosciute così tante persone terribili, si è guardato in faccia il male così tanto che se non si rivivesse in qualche modo quello che si è visto, se non si fosse sempre parte di quello che si è vissuto, in un certo senso si commetterebbe un reato. Come raccontavo prima, c'era questo mio amico che mi raccontava di non riuscire a dormire la notte, ma questa sua insonnia rappresentava proprio la sua umanità, perché di notte lui riusciva a rivedere gli amici, la famiglia, tutti gli amici che erano periti durante questo sterminio. E quindi noi sopravvissuti, ma non solo noi, dobbiamo riuscire a trovare un equilibrio autentico tra il non contemplare costantemente le immagini terribili dell'Olocausto e invece il ricordare appieno quello che è accaduto in quel luogo.
Signori, a sinistra, qua qui al centro.
Anche leggendo Storia di una vita, notte dopo notte, e tutto ciò che ha amato, mi è sempre impressionato questa grande positività, anche pur negli errori trascorsi, c'è questo filo di speranza che permette di aprirsi nel modo che lei ha descritto alla realtà. Appunto, qual è la sorgente di questo sguardo? E quello che diciamo prima della memoria sono i momenti dei rapporti, delle parole che permettono di stare così davanti alla vita, anche nei suoi drammi.
Again, thank you very much for your questions. You know, let me begin with this. I'm a Jew, and you can see that I'm a Jew. Jews have always been optimistic. They suffered, they were persecuted, they were wandering from place to place, they have not been beloved, but they had a very strong sense of optimism, optimism in life, optimism in humanity. Optimism that somewhere God will reveal to them the truth. It's nation that has seen very much. Every individual of us has seen very much. We had a lot of experience in different countries, in many countries. And so it's the source, first of all, it's the renewal of human beings as human beings. The Jewish community was a kind of a tribe that said always to the members, love each other, help each other. Not always this command was fulfilled, but there is a kind of, you know, a willingness that I can feel, for instance, in Israel. Israel is a country full of wars. Every 2 years there is a war. And people who are not beloved in Europe, no, they are not beloved in Palestine. But nonetheless, there is a kind of vitality of love, a mutual love. Special in moments of crisis, but not only in moments of crisis. I think the source of the strength, the source of the optimism, after the Holocaust, I was among the first who came to Israel after the Holocaust. 71 was an orphan. 71 was a lost person. But there was a new beginning. There was a new optimism. There was a new love. Optimism is seen sometimes as a bit of stupidity. But it's not only stupidity. This is a kind of a permanent love to people and to humanity. And I'm glad to be part of this learning, you know, this.
Grazie anche a lei per la domanda. Potrei iniziare a rispondere in questo modo. Io sono ebreo e si vede che sono ebreo. Gli ebrei sono sempre stati caratterizzati dall'ottimismo. Gli ebrei hanno sofferto molto, sono stati perseguitati, sono stati costretti a vagare da un luogo all'altro. Non sono mai stati amati, ma hanno sempre portato dentro di sé un senso fortissimo dell'ottimismo. Ottimismo nei confronti della vita, nei confronti dell'umanità. L'ottimismo per il fatto che un giorno Dio avrebbe rivelato loro la verità. La nazione ebraica è una nazione che ha visto tante cose, ognuno di noi ha visto veramente moltissimo. Noi abbiamo alle spalle moltissime esperienze accumulate in tanti paesi diversi. Forse la fonte del nostro ottimismo è l'amore che nutriamo nei confronti dell'essere umano in quanto essere umano. La comunità ebraica era una tribù che era solita dire ai propri membri: amatevi gli uni gli altri, aiutatevi gli uni gli altri. Non sempre questo comandamento è stato obbedito, ma sicuramente qualcosa è rimasto in Israele. Infatti in questo paese, nonostante sia pieno di conflitti, ogni 2 anni diciamo ne scoppia uno, e nonostante il fatto che noi siamo un popolo che non è stato amato in Europa in passato e adesso non è amato in Palestina, continuiamo a portare avanti, a mostrare i segni di una vitalità, la vitalità dell'amore che noi nutriamo gli uni per gli altri, soprattutto, ma non solo, in periodi di crisi. E questa è la fonte della nostra forza, è la fonte del nostro ottimismo. Dopo l'Olocausto io sono stato tra i primi ad approdare in Israele. Eravamo tutti orfani, eravamo tutti perduti. Nonostante questo c'è stato un nuovo inizio, un nuovo ottimismo, un nuovo amore. a volte l'ottimismo viene visto come una sorta di stupidità, ma non è vero, l'ottimismo è l'amore permanente nei confronti degli esseri umani e io sono felice di essere tra coloro che lo provano.
Ci potrebbe aiutare a spiegarci che come mai tutti i sopravvissuti dell'Olocausto, tutti, hanno impiegato tanto, tanto, tanto tempo, tanti anni prima di poter parlare a chiunque, in famiglia, con gli amici, nessuno dei sopravvissuti ha parlato per molti, molti anni. Ce lo puoi spiegare?
Can you explain?
It's a delicate question. It's a delicate question. And maybe put so. Let me try. I will not generalize. And I will begin with myself. I came to Israel in 46, as I mentioned. I was 13.5 years old. I have lost my family, and I was the only one who came to Israel. I brought with me terrible sights, terrible, cruel things that I have seen in my life. And the question was, what I'm going to do with those cruelties, with those terrible sights. I came to Israel in 46. It was a country full of strange optimism. Israel in 46, as a reaction to the Holocaust, wanted to build a new Jew, a blonde Jew, a tall Jew, a blue-eyed Jew. You know, actually it was, let us forget about Jewish history. Let us forget about the past. Let me think only about the present and the future. In a lot of institutions, I remember where I was, there was written the slogan, forget, build a new Jew. I couldn't do it, I do not know why, many. So I stored all what I have seen, all what happened to me, I store it here in my cellar. And for many years, I could not speak about my experiences. And then they came up. So, a great catastrophe made us mute. Great catastrophes leave us helpless. Great catastrophes make us idiots. We cannot say a word. What can we say about a child who died? What can we say about 500 people who died? We are wordless. We are mute. So this is a question of a great catastrophe. Yes. Even small catastrophes are terrible. But great make us idiots. What can you say? So for years, Holocaust survivors never spoke about their experience. Not to their children. Not to their surrounding. And in Israel was it even more severe, because Israel was a new country that wanted to build a new Jew. So thinking about optimism and heroism, such memories of the Holocaust, are not relevant, I mean, in all kinds of forms. And so it took me years, it's true, it took me years, you know, to take my memories, all what happened to me, my parents, the town where I was born, to make of it something that has a meaning, you know. Horrors do not have a meaning by themselves. You see, you have to see the whole picture and to make of it a meaning. Without meaning, everything is chaos, you know. It is wrong to speak about it, you know.
La sua è una domanda molto delicata, che tocca una questione molto delicata. Dunque, come potrei spiegarmi? Innanzitutto non vorrei generalizzare e quindi inizierò a raccontare quella che è stata la mia esperienza. Io mi sono recato in Israele nel 1946, a 13 anni e mezzo d'età. Avevo perso la mia famiglia, ero l'unico rimasto della mia famiglia. E ho portato dentro di me delle scene terribili, delle immagini crudeli a cui avevo assistito in prima persona. E quindi mi sono posto questa domanda, e adesso che cosa ne faccio di queste atrocità? Dicevo che sono approdato in Israele nel 1946, a quei tempi Israele era un paese pieno di uno strano ottimismo. Come reazione all'Olocausto, il paese aveva deciso di costruire un nuovo ebreo, che doveva essere alto, biondo, con gli occhi azzurri. Gli slogan erano: dimentichiamoci della storia ebraica, dimentichiamoci il nostro passato e invece pensiamo al presente e al futuro. Per tante istituzioni dei tempi lo slogan era: dimenticate, costruite il nuovo ebreo. Io non sono stata capace di farlo e quindi ho conservato dentro di me tutte queste immagini, come racchiuse nella mia, in una specie di cantina interiore. E per anni non sono riuscito a rivelare a nessuno queste mie esperienze, che poi pian piano sono riemerse. Il fatto è che le grandi catastrofi ci ammutoliscono, le grandi catastrofi ci lasciano impotenti, le grandi catastrofi ci trasformano in una specie di idioti, perché noi non riusciamo a parlare. Che cosa si può dire di un bambino che è stato trucidato? Che cosa si può dire di 500 persone che sono morte? Noi restiamo senza parole, muti. Le piccole catastrofi sono anch'esse molto dolorose, ma le grandi catastrofi, lo ripeto, ci rendono alla stregua di idioti. Per anni sopravvissuti all'Olocausto non sono riusciti a raccontare le loro esperienze né ai figli né agli amici o alle persone che li circondavano. E in Israele la situazione era ancora peggiore, proprio perché questo nuovo Stato si era posto come obiettivo la costruzione del nuovo ebreo. E quindi nel momento in cui all'ordine del giorno ci sono ottimismo e eroismo, i discorsi sull'Olocausto, i ricordi sembravano assolutamente irrilevanti. Ci sono voluti anni, per riuscire a prendere queste memorie e ricordi della mia famiglia, della città in cui ero nato, prenderle e farci qualcosa di sensato. Gli errori non sono sensati, non hanno un significato. Bisogna riuscire a vedere tutta la scena, tutto il quadro, per riuscire a trarre senso da quello che è accaduto, altrimenti rimangono solo errori.
L'ultima domanda, Elit, e chiudiamo perché forse non si sente.
Qui forse ha già iniziato a rispondere con quest'ultima risposta che ha dato, riguarda il rapporto tra la memoria e l'immaginazione. immaginazione che mi ha colpito leggendo il suo libro Storia di mia vita. Per esempio, all'inizio lui scrive, ma è quello che ha detto finora peraltro: fin dall'infanzia ho sentito che la memoria è il serbato allo vivo ed effervescente che mi anima. Ancora bambino stavo seduto e descrivevo a me stesso le vacanze estive nel villaggio dai miei nonni. Restavo seduto per ore davanti alla finestra e immaginavo il viaggio. Tutto ciò che ricordavo delle vacanze precedenti tornava davanti ai miei occhi in modo ancora più vivace. Memoria e immaginazione risiedono talvolta nello stesso luogo. E poi più avanti nel libro lei dice che quando ha deciso di incominciare a scrivere, lei non voleva fare una cronaca, non voleva descrivere solo i fatti. Allora mi chiedevo se mi può aiutare a capire di più in che relazione lei vede la memoria che in lei è andata approfondendosi, la memoria della sua storia fino alla memoria della grande storia, la memoria del suo popolo e il rapporto con l'immaginazione, anche perché tante cose che io leggo di Marrattino adesso mi rendo conto che appunto che c'è un'immaginazione buona che forse è quella che nasce dalla memoria e un'immaginazione che non lo è e che non dipende dalle cose descritte, ma forse dipende dal rapporto che chi scrive a quella realtà. Mi chiedo.
Thank you very much for your question. Let me again, I will just speak in a personal way, not in a general way. I think it was in 1946, it was like stated, I was 7.5 years old. No education, I finished at home my first grade. I was through this experience because most of the time when I escaped the camp, and this is a long story, I was abducted by Ukrainian criminal groups. So I was with them during the war, you know. I was blonde, so I am a blonde child. I was 10 years old, and every criminal group needs children and dogs. I was children. And so I was with them, and I spent with them a lot of the war years. I came to SM 46 full of terrible things I've seen in my life, with no my parents. Actually disorientated, I was totally disorientated when I came 46 to Israel. Not knowing where I am. I'm coming from a deeply assimilated Jewish family. Only my grandfathers in the location were religious Jews. So I was totally disorientated with no education and with no seeing my future in any case. One night I decided to make a list of my family. I felt I was working in the fields, I'm going to become a peasant, because the theory was saying Jews should become peasants in Palestine. And I was lost, so I decided to put down the list of my family, my father, the name of my father, the name of my mother, of grandparents, my uncles, my aunts, my cousins. So I made a list of them. And suddenly, by making a list of them, I had a family, I was not lost. I was a human being with a face. And this was actually trying to remember. experiences during the Holocaust were experiences of a child, a blind child, like Tilly in my new book. You know, it was a blind child. So when I came to remember, I could not write a chronicle. I could not write a memoir, because when you are writing a chronicle and when you are writing a memoir, it's something conscious. I was a small blind animal with no conscience, with no orientation. There's only many scenes, but what can you do with those scenes, sights I mean, what can you do with them? So, the way to save myself was a kind to write what we call fiction. Fiction is not an invention. Fiction means the deepest of you, the deepest memory of you, the deepest feeling of you, the deepest wishes of you. You wish to understand an author, read his book, and you will have the deepest of his being. So my way could not be as the way of many Holocaust survivors who have written chronicles, memoirs. Another point is, you are writing memoirs. Memoirs is something that has been created, not you have created it. You just put it down. Fiction means you have an idea. You have an idea about life. You have an idea about human beings. You have an idea about what should happen. So, it was a combination of memory plus imagination. How to combine them together. Yes. How to make of them a new form. Not a form that happened in life. Because art is not copying. They are creating something new. And the important thing was for me to create something that was meaningful to my parents, who were liberals, to my uncles, who were communists, to my grandparents, who were religious believers, to all the, you know, the spectrum of Jewish modern life, to understand the phenomena of the Jewish modern Jew, of the modern Jew. And this is the task what I'm doing, yes. This kind of combination of memory and imagination. Permanently, day by day. And to feel myself part of all the people that passed away from me, and to be part of them who surround me now. So, I don't think that I gave you a full answer, but take it as a token.
Grazie anche a lei per la sua domanda. anche questa volta vorrei parlare a titolo personale e non generale per tutti. Appunto, come dicevo, mi sono recato in Israele nel 1946, quando avevo 13 anni e mezzo d'età, e non avevo nessuna istruzione, perché a casa ero riuscita a completare solo il primo anno di studi. Però ero pieno di esperienze che avevo accumulato da quando ero fuggito dal campo di concentramento e da quando ero stato adottato da un gruppo di criminali ucraini. Ero biondo, ero un bambino biondo, quindi potevo passare benissimo per uno di loro, e con loro ho trascorso gran parte degli anni della guerra. Ad ogni gruppo criminale servono bambini e droghe. Io ero un bambino e quindi almeno metà dell'opera la potevo fare. Quindi dicevo, sono arrivato in Israele nel 1946 e avevo nella mente tutte queste scene terribili a cui avevo assistito. Ero solo e disorientato e non sapevo assolutamente nulla, non sapevo che cosa fare. Provenivo da una famiglia ebraica profondamente assimilata. Solo i nonni erano religiosi nella mia famiglia. Io però non avevo ricevuto appunto nessun tipo di istruzione, perché ero stato portato via molto piccolo. Una notte decisi di compilare un elenco dei membri della mia famiglia. A quei tempi lavoravo nei campi, pensavo che sarei diventato un contadino in Palestina, almeno questa era la teoria in vigore ai tempi. Mi sentivo particolarmente perduto e decisi pertanto di stilare questo elenco di nomi e iniziai a scrivere il nome della mamma, del papà, dei miei nonni, degli zii e dei cugini, e mi resi conto che proprio mentre stavo compilando questo elenco io avevo una famiglia, non ero più un bambino perduto. Improvvisamente ero diventato un essere umano, con un volto umano. E quindi che cosa stavo facendo? Stavo cercando di ricordare. Ma va detto che le mie esperienze che risalgono all'Olocausto sono state esperienze di bambino, un bambino cieco, più o meno paragonabile alla Zivi, la protagonista del mio romanzo. E quindi quando era arrivato il momento di ricordare per me, io non potevo mettere giù le mie memorie sotto forma di cronaca, di memoria, appunto di memorie, che rappresentano uno sforzo conscio e consapevole. Io ero un bambino piccolo, cieco, un piccolo animale cieco e piccolo appunto, che non aveva coscienza, che non aveva orientamento. Avevo solo delle immagini terribili nella mia mente. Che cosa potevo fare di queste immagini terribili? Per salvarmi ho deciso di scrivere fiction. La fiction non è invenzione, la fiction è il ricordo più profondo di te, è il sentimento più profondo che hai, sono i desideri più profondi che provi. Se vuoi conoscere bene uno scrittore, leggi i suoi libri. E quindi io che cosa ho fatto? Non potevo comportarmi in maniera analoga a quella che aveva caratterizzato gli altri sopravvissuti dell'Olocausto, che si erano accinti immediatamente a stilare le loro memorie sotto forma di cronaca. Se tu infatti scrivi delle memorie, queste memorie non sono state create da te, sono avvenute e tu ti limiti a registrarle. La fiction invece ti chiede di avere un'idea ben precisa della vita, di un'idea ben precisa dell'uomo, di avere un'idea ben precisa su quello che potrà accadere. E quindi la mia non poteva che essere un felice connubio, una combinazione tra memoria e immaginazione. Ma come potevo metterle insieme? Come potevo creare una nuova forma da queste due entità? Non dalla vita. Perché l'arte non è assolutamente una copia, una riproduzione fedele della vita. E quindi io ho dovuto creare proprio attraverso questa combinazione di memoria e immaginazione. Per me infatti era importante creare qualcosa che fosse sensato, che rendesse conto in un certo senso di quella che era stata la mia famiglia, che era una famiglia di genitori liberali, di comunisti, nonni religiosi, credenti. Quindi dovevo creare qualcosa che coprisse tutto lo spettro della vita moderna ebraica, per capire i fenomeni che caratterizzano l'ebreo moderno. E questo lo considero il mio compito, questa combinazione, questo connubio di memoria e immaginazione, giorno per giorno, per sentirmi parte di coloro che non ci sono più e di coloro che mi circondano oggi. Non credo di averle dato una piena risposta, ma è un inizio.
Ascoltare il nostro amico attore Andrea Sofiantini, che è venuto
insieme, mi permetto di lasciare un pensiero che credo che Alex possa condividere. Nel testo di questa sera, come nelle risposte, credo che non dobbiamo perdere questo legame che io ho sentito fortissimo tra la memoria e il giudizio su ciò che speriamo nella vita. La memoria che ci introduce al livello della nostra esperienza e che ci fa poi ci chiede di decidere che cosa fare della nostra vita. La memoria che non può selezionare, la realtà ci investe. A un certo punto lui ha detto, c'era chi pensava di fare uno scudale per i cani, c'è chi pensava all'egualitarismo, alla collettività, c'è chi pensava a una religiosità superortodossa ma senza speranza. Ecco, lui ha scelto, dice, giurai a me stesso di ripartire dalla mia esperienza. Questa parola esperienza è quello che la memoria ci consegna di più vero, ed è quella sulla quale noi possiamo valutare se la speranza, cioè quello che ci mettiamo a fare, tiene veramente, cioè ha un livello veramente vero della nostra esperienza, cioè è degna di quello che noi profondamente siamo. Credo che questa sera per fare anche una battuta su questo Novecento così tragico e anche pieno di quei barlumi di luce che lui vede continuamente, ha visto, è stata rinnegata quella frase unica che dice non esistono più fatti ma solo interpretazioni, altro che dice i fatti sono questi, bisogna guardarli tutti, e a un certo punto bisogna scegliere questa opzione tra la vita e il ricordare solamente basta, cioè legarsi alla nulla, è un'opzione a cui ci mette di fronte quello che lui chiama anche nel suo romanzo, cioè le parole che raccontano un senso. Andrea Sofiantini, grazie, ascoltiamolo e poi ci congeliamo con le parole del romanzo.
Il suo destino sarebbe stato quello dei profughi che stavano dormendo. Avevo voglia di piangere, ma il pianto le restò dentro. Si sedette immobile e sentì che il sonno dei dormienti pervadeva anche lei. Quel sonno si prolungò per alcuni giorni. Ogni tanto qualcuno si scuoteva, si stiracchiava come per svegliarsi. Invano. Anche lui, come tutti, rimaneva incollato alla terra. Sili aprì lo zaino e stese i vestiti ad asciugare. Restavano ancora due abiti lunghi, un completo, dei pantaloncini da bambino, il coltello con cui Marek aveva scavato il rifugio, due libri. Dalla lunghezza dei vestiti, Sili evinse che la moglie di Marek era alta, magra, e i bambini avevano avuto 5 anni, magri anche loro. Notò anche che i vestiti erano abbottonati sino al collo, segno che era una famiglia devota. Il completo intimo era semplice, senza nessun fiore. Lei guardò quegli oggetti muti, cercando di conversare con loro. Ogni tanto si avvicinava e li tastava. Il silenzio regnava tutto intorno, come dopo ogni guerra. A tempo debito, quando la fame la attanagliava, prendeva un vestito dallo zaino e lo barattava. Anche allora non ci pensava più tanto, tuttavia chiedeva scusa a Marek. In quelle ultime settimane aveva smesso di farlo, lo zaino si andava svuotando. Ciò che resta non lo venderò più, diceva, anche se sapeva che la prima fame l'avrebbe convinta. La fame è brutta, Marek capirebbe, diceva, e ascoltava i palpiti del bambino nel suo ventre. Il bambino flottava tranquillo e ogni tanto scalciava. È vivo, diceva, e ne era contenta. L'indomani scoppiò la primavera, fu un tripudio di fiori. I dormienti si riscossero dal letargo. Non fu un risveglio facile. Rimasero distesi ancora per ore, incollati al suolo. non così tanti come erano sembrati all'inizio, una trentina circa. Solo a mezzogiorno, quando il caldo aumentò, alcuni si alzarono. Sotto la luce del sole apparivano magri, quasi trasparenti. Uno gli andò vicino e le chiese: «Di dove sei?» Lo domandò in ebraico tedesco. Assomigliava a Marek, ma era più alto e più giovane. «Di qui», rispose. «Non capisco», disse l'uomo. «Sei dunque nata qui?» «Giusto», confermò Zili. «In quale lingua parlavate a casa tua?» «Cercavamo di parlare in tedesco». «Strano, anche da noi», disse lo sconosciuto, sgranando gli occhi. «Il nonno e la nonna si attenevano ancora alla loro lingua, lo Yiddish. Io amavo la loro lingua». Zili non aveva mai conosciuto i suoi nonni. Il nonno, il padre di suo padre, era rabbino in una sperduta cittadina di Carpaci. Era vissuto molto a lungo e ce l'aveva sempre avuta a morte con suo figlio, colpevole di aver rinnegato l'ortodossia. In casa non si faceva mai il suo nome. I genitori di sua madre erano morti giovani. «Dove stiamo andando?» chiese l'uomo. «Non lo so. Io devo arrivare presto. Ho lasciato a metà gli studi di ingegneria. Mi immagino che presto riprenderanno i corsi. Ho già perso abbastanza. Se non arrivo in tempo, mancherò l'iscrizione. Uno studia ed improvviso scoppia una guerra che gli guasta tutto». «Dove sei stato in tempo di guerra?» chiese Zili. «Perché me lo domandi? Con tutti gli altri, ovviamente, non vedi?» disse tendendo un braccio. Il numero blu scuro era inciso sulla pelle. «Ma io non voglio parlarne. Se comincio a parlarne non ne vengo più fuori. Ho deciso che d'ora in poi torno alla vita. La vita per me significa studiare, o meglio, finire gli studi». «Perché ti stupisci?» «No, niente. Sto guardando». Un carattere così determinato colpì molto Zili. Ora capiva, l'uomo in effetti parlava con calma, ma nel frattempo agitava il braccio destro in modo perentorio e poi lo lasciava precipitosamente cadere, come se qualcuno avesse interrotto quel volo. Lui aggiunse: «Ho sempre avuto buoni voti, avevo la media del 9. Non è facile, vero, suscitavo l'invidia dei miei compagni di studi, ma io facevo il mio dovere. Amo l'ingegneria, l'ho sempre amata, l'ingegneria». Zili era incantata. Da molto tempo non sentiva parlare con tanta fluidità. Parlava così Blanca, parlavano così Yuri, suo fratello, Salo, sempre pressati dagli esami. Le parole sciolsero per un istante la sua memoria fossilizzata. Dopo una pausa lui disse: «Due esami a cui non mi sono presentato per colpa, non per colpa mia, a quelli non rinuncio, mica è colpa mia». «Non importa», disse Zili. «Sarò fermissimo su questo, non è mica colpa mia». Per un momento sembrò che non fossero più in mezzo a un campo che si apriva alla primavera, dopo la guerra, ma in un salotto dove si offrivano caffè e dolcetti al formaggio, e la padrona di casa domandava: «Chi vuole dell'altro caffè?» Uno studente in vacanza che parlava dei propri successi. Zili si ricordò allora di casa sua, della sorella, Blanca, della sua spalla destra anchilosata, dei tanti quaderni impilati sul tavolo. Lui si alzò in piedi e disse: «Non starò qui ad aspettare, non ho tempo, la gente dorme come se la vita fosse eterna». «Sono stanchi», disse Zili. «Non lo accetto questo», disse l'uomo con una strana serietà. «Bisogna limitare le perdite. Devo finirla. Non lascerò i miei studi così. Se arriverò in tempo riuscirò a iscrivermi al secondo semestre». Zili non fece altre domande. Più quello parlava e più affioravano scene lontane, familiari. Una rincorsa che nemmeno gli anni di guerra avevano rallentato. L'uomo si guardò intorno e disse: me ne vado, non ho niente da fare qui. Azzini tornò in mente che anche Marek si era fermato sul pendio per comunicare con decisione: me ne vado. Se allora gli avesse detto non andare, forse non sarebbe andato. Marek, disse lei. L'altro si voltò e disse: non mi chiamo Marek, mi chiamo Max, Max Engelbaum, ricordatelo. Non andare, disse Zivi. Grazie, ma non ho tempo, non intendo sprecarne altro dormendo, e in fondo non so se mi capisci, non voglio più stare in compagnia di questa gente. Fece una specie di strana smorfia, come un impiegato in procinto di alzarsi dalla scrivania, senza dire nient'altro che addio. Siri notò che camminava come fa la gente in tempo di pace, quando è in stazione, con passo lesto che di lontano sembra un po' ridicolo. Addio, le gridò come se stesse per salire su un vagone. Il risveglio prese qualche giorno. La gente restava seduta sulla riva a guardare il fiume. Le acque erano sempre più limpide e un tenue bagliore vibrava sopra la superficie. Nessuno entrò a bagnarsi. Il sonno li tratteneva ancora al suolo. Erano confusi. Sili sentì quanto lontano l'aveva portata la vita. Se fosse andato con loro, si sarebbe allontanata ancora di più. Dov'era Marek? Anche lui la seguiva o era rimasto fermo in qualche parte, in attesa. Forse non sapeva che la guerra era finita. Mentre stava seduta a guardare, una donna andò da lei e le disse: tu hai bisogno di latte. Non ne ho, disse Zili scusandosi, ma hai bisogno di latte, ti dico. Era una donna non più giovane, un viso asciutto, un filo di collera le stirava le labbra. Mi occuperò del latte, disse Zili per stemperare la sua rabbia. Immediatamente. Una donna incinta ha bisogno di latte, ne ha bisogno come dell'aria che respira, e tu te ne stai lì così. Sili non rispose e lei si arrabbiò ancora di più e disse: la donna deve badare al proprio corpo, la donna non è un insetto, fra l'altro dov'è quel maledetto che ti ha fatto questo? Si chiama Marek, disse dolcemente Sili. Allora ci pensi lui. Non è qui. Perché mi hai lasciato andare? Il colpevole deve pagare il figlio, non andarsene. Che significa? Non è qui. Dov'è? Sili si sedette e la guardò senza protestare. Nessuno si immischiò. La notte arrivarono i venti freschi di primavera, portando con sé le ombre dalla montagna. Ombre quiete che si incollavano agli alberi e non proferivano alcun suono. All'inizio volevano cacciarle, ma quelle, chissà perché, non ne volevano sapere di andare via. Come un segno di sfida, la notte era luminosa. Si riuscivano a vedere le ombre da vicino, che ansimavano, impaurite. Guardate, urlavano da ogni parte. Dato che non si muovevano, andarono a cacciarle con la forza. La loro ostinazione eccitò gli uomini che non si arresero più. Per tutta la notte la battaglia continuò. Corpi e ombre che lottavano gli uni contro le altre in un muto silenzio. Non si udiva alcun rumore, solo i colpi delle dita. Quando tornò la luce, se ne andarono. La gente non era contenta. Una tristezza calò sulla loro giornata luminosa. Sili non si mosse dal suo angolo. Il malumore incupiva anche lei. Ora capiva quel che non aveva capito prima. Ciò che era stato non sarebbe tornato mai più. Lei sarebbe rimasta sola, con se stessa. Per sempre, con se stessa. Anche il nascituro che era dentro di lei, proprio perché era dentro di lei, sarebbe stato solo come lei. Nessuno avrebbe più chiesto da dove, come. E qualora qualcuno l'avesse fatto, lei non avrebbe risposto. Ora amava Marek ancor di più, e anche sua moglie, e i suoi figli. Amava. La donna che prima l'aveva rimproverata perché non s'era procurata il latte, tornò avvolta in un cappotto. Una certa dolcezza emanava dai suoi occhi, come se non fosse stata una donna sola, ma una moglie con prole. E il suo amore per i figli l'avesse fatta ammattire.
Sulla azione di periodo di lavoro.